Io mi chiamo Giancarlo, lavoro, sono un precario di Alitalia e rappresento il membro comitato precari Alitalia 60 mesi. E oggi siamo qui perché c'è un importante CDA a Fiumicino dove si verrà presentato il piano industriale che si profila, diciamo, essere l'ennesimo piano lacrime e sangue. Per quanto riguarda la nostra situazione, noi siamo centinaia di precari che si sono visti negli anni alzare il limite per poter maturare un'assunzione dagli iniziali 36 mesi per poi passare ai 44 e poi 60, e l'azienda a 58-59 mesi, pur avendo maturato il diritto per un'assunzione eccetera, l'azienda lascia queste persone a casa già da oltre un anno e mezzo. Abbiamo decine e decine di colleghi che da oltre un anno e mezzo sono praticamente fuori dal perimetro produttivo dell'azienda stessa. E che cosa sta accadendo? Sta accadendo qualcosa di molto molto importante in questo paese, che riguarda un po' tutti gli asset strategici del nostro paese, quindi il trasporto aereo, marittimo, telecomunicazioni. Le vertenze sembrano essere universali e quindi appare essere un disegno di aggressione allo statuto dei lavoratori, con la rivisitazione dei contratti collettivi nazionali che mirano al ribasso e comunque a una riduzione dei salari. Per quanto riguarda l'Italia, si profila fino al 31% di richiesta di riduzione, diciamo, del salario. Io mi auguro che l'opinione pubblica e gli italiani comprendano che questo paese, anche a livello e per vocazione turistica, è un paese straordinariamente importante e strategico e deve avere una propria identità, un proprio vettore aereo che lo possa rappresentare e connettere veramente al mondo, e non possiamo lasciarlo fare agli altri, perché non saranno loro a fare i nostri interessi. L'Italia è il sogno turistico del mondo e non riusciamo a connetterlo. Ecco, su questo bisognerebbe riflettere, e anche il mondo politico in particolare ha delle enormi responsabilità in questo senso.
Sì, scusami se ti interrompo, magari per essere un po' più chiari con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ci hai parlato appunto di questo comitato precari all'Italia. Insomma, puoi spiegarci un po' meglio magari chi siete, diciamo, di cosa vi occupate come lavoratori, e soprattutto un po' magari se puoi raccontarci la genesi di questo collettivo, potremmo dire, di questo comitato, come vi siete organizzati e cosa, diciamo, nei mesi ne è nato appunto.
Allora, noi come collettivo abbiamo iniziato, diciamo, ad organizzarci alla luce, diciamo, anche delle azioni industriali intraprese dall'azienda stessa. Questo comitato precari all'Italia 60 mesi nasce e raccoglie un po' tutti i settori all'interno dell'Alitalia nelle operazioni di terra, quindi dal check-in abbiamo operai della pista, trasporti, e abbiamo cominciato a riunirci anche grazie al supporto, diciamo, della CUB Trasporti, che ci ha sostenuto, ci ha accolto e ci ha dato ascolto, al contrario comunque delle altre sigle confederali che da sempre ci hanno detto che quasi noi non eravamo un problema esistente. E allora abbiamo cominciato ad organizzarci in maniera autonoma, a riunirci e a discutere delle varie problematiche, e soprattutto a riunire anche tutti questi colleghi che da oltre un anno e mezzo rimangono a casa e non vengono chiamati e prontamente sostituiti da nuove risorse. È una fabbrica di precariato continuo. Quindi lo scopo della nostra riunione, della nascita di questo collettivo, è perché vogliamo iniziare una lotta dura contro questa forma micidiale di flessibilità che si è trasformata in una fabbrica di precarietà ed incertezza sociale, che sta rovinando l'economia.
Sì. E magari veniamo subito ad oggi, in realtà, perché oggi per oggi è previsto un importante consiglio d'amministrazione, no? In Alitalia, e vogliamo sapere in realtà voi cosa avete in programma per questa giornata.
Noi oggi c'è questo importante CDA e dalle notizie che abbiamo e che trapelano, diciamo, e anche dalla stampa, non sembra essere un piano volto all'espansione, allo sviluppo, a quello che dovrebbe veramente essere all'Italia. Si profila un piano lacrime e sangue, e si parla di migliaia di licenziamenti, e noi oggi siamo qui a manifestare la nostra presenza per insieme e a supporto anche dei colleghi all'Italia a tempo indeterminato che attualmente stanno vivendo ore d'angoscia, per manifestare il nostro dissenso, il nostro malessere, e soprattutto per sensibilizzare questo management che non è la forza lavoro ad essere stata il problema dei mancati obiettivi e degli scorsi, diciamo, tre fallimenti. E quindi non possiamo essere noi lavoratori a dover pagare sempre il prezzo più amaro e con il sangue. Ecco, noi siamo qui oggi per manifestare tutto il nostro dissenso in questo senso.
Sì, e a questo proposito, magari se vogliamo un po' entrare nel vivo di quella che è stata appunto la lotta, un po' l'agitazione di questi mesi che vi hanno portato a queste giornate, volevamo un po' sapere, ci pare di capire che comunque l'esito di questo consiglio di amministrazione già vi aspettate non sia molto positivo, però volevamo capire un po' in realtà qual è il clima tra i lavoratori, cosa ci si aspetta in realtà, e un po' le prospettive che si aprono proprio a partire dalla giornata di oggi o comunque in questi giorni.
E purtroppo adesso in questo momento all'interno dell'azienda gli umori, diciamo, sono diversi, ma alla fine tutti convergono sullo stesso punto, e che comunque la forza lavoro è stanca di aver vissuto tutte queste crisi cicliche. Abbiamo parte del personale anche impaurito nell'esprimere, diciamo, la propria opinione. Insomma, ci stiamo confrontando con tante realtà. Uno dei nostri obiettivi comunque è quello di sensibilizzare e risvegliare anche la coscienza, diciamo, di tutti i nostri colleghi al fine di dire la propria e manifestare, diciamo, il proprio dissenso a questi piani che ci vengono presentati, che non indicano una crescita, un'espansione come dovrebbe essere, ma parlano solamente di riduzione dei costi al fine solo di un aumento dei ricavi. Noi pensiamo ci siano vie alternative possibili e sostenibili, sia socialmente che finanziariamente.
Sì, dunque, insomma, la situazione ci pare di capire che è un po' abbastanza, diciamo, drammatica per le sorti dei lavoratori, no? Certo. Allora, quello che volevamo capire in realtà è se avete già previsto un iter di mobilitazione per i prossimi giorni, perché ci è parso di capire che comunque appunto il comitato precari a 60 mesi, siamo giunti dopo differenti rinnovi di mese in mese, rinnovi contrattuali di mese in mese, a comunque gli ultimissimi mesi, 58, 59, 59 mese.
Esatto, è un sistema micidiale che sta portando tutte le altre annate. Noi abbiamo i colleghi fermi dal 2008 che da oltre un anno e mezzo sono stati lasciati a casa, non lavorano ed attualmente non usufruiscono neanche degli strumenti di sostegno al reddito. Abbiamo famiglie con bambini, insomma ci sono situazioni molto particolari, e tutte le altre annate si stanno avvicinando a questa scadenza micidiale, appunto, che è il limite di questi 60 mesi, e che ai 58-59 verranno fermati, al momento non più diciamo richiamati. Le iniziative, noi eravamo presenti, abbiamo partecipato allo sciopero del 23 febbraio, e siamo stati presenti con una nostra delegazione al fianco dei lavoratori Timmi il 25 novembre. Oggi siamo insieme e grazie sempre al sostegno della CUB Trasporti, quindi saremo oggi in questa iniziativa insieme a loro, parteciperemo anche allo sciopero globale dell'8 marzo. Insomma, noi ci manifesteremo in tutte quelle occasioni importanti per portare l'opinione pubblica a capire e a comprendere l'entità e l'importanza, diciamo, di questa problematica, che è il precariato e anche le problematiche che stanno affliggendo il trasporto aereo in questo paese, che è importantissimo per lo sviluppo dello stesso, perché la vocazione turistica dell'Italia ne fa un elemento di straordinaria importanza e di potenzialità per uno sviluppo vero.
Sì, insomma, la domanda che volevo farti un po' prima è, in realtà si riferisce un po' alla condizione di precaria, al rapporto che si è instaurato in questi ultimi mesi, soprattutto con la dirigenza un po' aziendale. Io, diciamo, ponendoti la domanda, volevo un po' alludere a quelle che una delle vertenze che a cui abbiamo dato voce nei giorni scorsi, che era la vertenza dei precari Istat. Naturalmente stiamo parlando di tutt'altro contesto, diciamo, lavorativo, potremmo dire, però l'avvertenza dei precari, che comunque è andata avanti per oltre un anno e mezzo, vedendo gli ultimi mesi di mobilitazione veramente molto duri, appunto a ricasco dall'approvazione del decreto mille proroghe in quel caso, che riguardava la loro situazione. Però diciamo che la determinazione dei lavoratori e le lavoratrici, uniti un po' come voi, diciamo cioè, auto-organizzati comunque nella lotta, è riuscita ad ottenere in realtà grandi risultati. Comunque per i precari Istat, appunto, si profila la stabilizzazione, è di un paio di settimane fa questa diciamo questa notizia. No, io quello che volevo sapere è se diciamo nel percorso che come precari avete avviato siete riusciti comunque a smuovere degli equilibri all'interno dell'azienda, se diciamo prima di oggi in un certo senso c'è stata una risposta da parte dell'azienda o comunque dei tentativi di pressione in qualche modo.
Allora, guardi, le rispondo su due punti. Intanto la questione del precariato, come lei potrà vedere, un po' tutti se ne stanno rendendo conto, appare essere un problema sistemico che sta colpendo tutti i settori. È proprio il problema sistemico proprio del precariato che sta creando disastri sociali proprio all'interno delle economie. Ed ecco i precari Istat, ma ce ne sono tanti di tantissimi settori, e quindi anche noi stessi, quindi nel trasporto aereo. E per quanto riguarda l'azienda, noi stiamo cercando un canale di ascolto, di disponibilità per poter far sentire la nostra voce ed anche portare nostre proposte alla fine di una risoluzione reale, seria di questa problematica. E anche se sono convinto che comunque noi come cittadini, come lavoratori, prendendo coscienza e ampiezza della natura del problema, bisogna insistere alla fonte, cioè di chi ha creato questo sistema, e quindi il mondo politico, che ha senz'altro delle responsabilità enormi in questo senso.
Sì, e appunto a questo proposito tu prima parlavi della vicinanza in un certo senso con le vertenze del mondo delle telecomunicazioni, ci hai citato TIM, ci hai citato i lavoratori Almaviva, e in un certo senso ci hai fatto capire che un percorso di costruzione unitario della lotta è già in atto da un po' di tempo. Vogliamo capire un po', magari anche diciamo da esempio per tutte le altre tipi di vertenze, come si è evoluto insomma questo processo di unione delle lotte in questi mesi, e magari con la giornata di oggi quali prospettive apre tutto questo naturalmente?
Dunque, l'unione delle lotte è senz'altro un fatto positivo per questo paese ed è avvenuto, credo, diciamo che da una certa parte di stampa si è cercato in tutti i modi di non far emergere, diciamo, questa nuova ventata, diciamo, di volontà di voler cercare, diciamo, un cambiamento. I lavoratori delle varie realtà si sono ritrovati poi a condividere, paradossalmente, anche se in settori diversi, gli stessi drammi sociali, e attraverso anche questi strumenti che abbiamo oggi della tecnologia molte persone sono riuscite a captare le informazioni giuste e quindi sono poi convenute a condividere praticamente le stesse problematiche, quindi con il tema centrale del precariato, della precarizzazione del lavoro e anche della precarizzazione delle vite in sé. Quindi è un momento straordinario in cui credo e spero molto che tutti i lavoratori che vivano condizioni del genere si uniscano per creare una piattaforma forte dove sia assolutamente l'assoluta maggioranza dei lavoratori a chiedere con forza un cambiamento.
Va benissimo, allora magari se prima di chiudere, non so se vogliamo rilanciare l'appuntamento di oggi, magari per invitare ascoltatori e ascoltatrici a raggiungervi a Fiumicino.
Esatto, intanto io ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, ovviamente siete tutti invitati oggi qui a Fiumicino, il consiglio, questa riunione inizia alle ore 14, noi siamo già qui in zona e presiderimo, diciamo, appunto il quartier generale della compagnia, dove appunto si tiene questa importantissima riunione che un po' deciderà le sorti future della nostra compagnia, di questo nostro importantissimo marchio.
Va bene, allora noi naturalmente ti invitiamo a chiamare in radio, magari se ci saranno degli aggiornamenti nel pomeriggio, comunque a tenerci anche informati, e noi da questi microfoni e comunque dalla radio in generale cercheremo di dare massima visibilità e supporto alla vostra lotta. Per cui vi auguriamo un in bocca al lupo per oggi pomeriggio e naturalmente ci risentiremo presto.
Vi ringrazio moltissimo e grazie a nome di tutti i lavoratori che vivono questa condizione di darci spazio e di far passare, diciamo, una corretta informazione del reale stato, diciamo, della situazione. Vi ringraziamo moltissimo e buon lavoro e grazie per sostenerci.
Grazie a te, buona giornata.
Buona giornata.
pensiero che il tuo sonno riesce sempre a tormentare. La speranza che ogni giorno ti dà forza per campare. E la madre tua segreta cui la mano leggerai. E il tuo sangue visto a quello dei fratelli che tu hai. È un atto estremo nella scia, che la fine della pena non è mica cosa tua. Che sogni sempre di andar via, quando ogni giorno muore giù dietro la ferrovia. Non c'è, non c'è speranza di andar via. Non c'è, non c'è speranza di andar via. Non c'è, non c'è speranza di andar via. Non c'è, non c'è speranza di andar via.
Quando è buio che non vedo più, quando l'arba si tinge de blu, sembra presto per sta nostalgia, sembra l'ora d'annassene via. Ma dove vado io senza di te? Giro a vuoto e mi chiedo perché la miseria di questa città mi rimbarza e non provo pietà. E da stronzi girasse della fallatori di gran varietà, l'aggrevato sto cor di leone, giusto il sole mo ciappe padrone. Non voglio sapere, non voglio sentire, e costa serpe in seno, non posso canta più. Fosse la porta buona che te liberi di me.
Allora sì, torniamo di nuovo in onda con Corrispondenze Operai e passiamo alla seconda corrispondenza della giornata. Abbiamo già annunciato in apertura che avremo sentito un lavoratore della Fincantieri Palermo, che abbiamo già in linea. Ci senti?
Sì, sì, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, guarda, qui abbiamo letto un po' di notizie, in realtà in questi ultimi giorni abbiamo letto di questo nuovo piano aziendale, di questa che praticamente impone un orario di 7 ore e mezzo di lavoro senza alcuna pausa, con lo spostamento della pausa a fine turno. Insomma, puoi spiegarci un po' cosa è successo in questi ultimi giorni e così magari entriamo subito nel vivo.
Certo, certo. Niente, in buona sostanza Fincantieri ha dato via a quello che era stato concordato all'interno dell'integrativa aziendale a luglio scorso. Tra una delle cose che all'epoca, voglio ricordare, fu ampiamente contestata dai lavoratori fu proprio la possibilità eventualmente per dei recuperi produttivi spostare la pausa mensa a fine turno, e hanno deciso in un reparto in particolare al momento di mettere in atto appunto questa misura. C'è stato un tentativo, come dire, da parte dell'RSU di come dire, provare a ragionare sull'inserimento di alcune pause che permettessero appunto ai lavoratori, al di là dello spostamento della pausa mensa, di appunto avere dei momenti in cui riposare, comunque mangiare, che ricordo i lavoratori interessati sono lavoratori che svolgono attività di saldocarpenteria e quindi tra le più pesanti, insomma, nel panorama, diciamo, metalmeccanico. È stato respinta, diciamo, anche questa apertura che era stata data, e da lì, su spinta appunto dei lavoratori interessati, è iniziato uno sciopero che è partito martedì e che attualmente, insomma, è in corso, con un percentuale di adesione abbastanza alte, che superano largamente, insomma, la maggioranza dei lavoratori interessati, con la richiesta che appunto la pausa mensa venga rimessa per come storicamente, insomma, è stato, cioè quasi a metà, insomma, della giornata lavorativa, in modo che possa essere consumato un pasto in maniera degna e si possa un po' riprendersi dalle fatiche di mezza giornata di lavoro.
Sì, ma magari aiutaci un po' a capire meglio, insomma, questa situazione, anche perché diciamo, lo stesso tentativo da parte dell'azienda c'è stato comunque qualche anno fa, diciamo, e poi le lotte, comunque gli scioperi dei lavoratori hanno fatto rientrare un po' questo provvedimento, no? Noi prima, insomma, pensandole, discutendone un po' con i compagni, dicevamo appunto oggi che comunque qualsiasi scienza del lavoro, comunque tutte le ricerche anche dei padroni ci dimostrano che comunque esposti, come dire, a un orario prolungato di lavoro, la produttività in un certo senso va a calare. Quindi, insomma, quello che volevamo capire è un po' cosa c'è dietro effettivamente a questo provvedimento e quali sono un po' gli scenari che si aprono alla Fincantieri di Palermo, naturalmente.
Certo, chiaramente c'è quello di portare avanti un modello di imposizione, insomma, di irrigimentazione all'interno, diciamo, di una fabbrica che ha sempre in un certo senso dimostrato di respingere questi tentativi da parte padronale. Lo dicevi tu, qualche anno fa, 5 anni fa per l'esattezza, era già stata proposta dalla direzione locale appunto questa possibilità. I lavoratori ci riunimmo in assemblea e immediatamente scioperammo per un paio di giorni e la cosa rientrò. Stavolta l'azienda ha i mezzi, come dire, per mettere in campo la questione, perché ha raggiunto un accordo sindacale l'anno scorso con Fincantieri che gli permette appunto di cominciare senza neanche, diciamo, come dire, a trovare un accordo con le RSU locali, proprio rifacendosi su quella questione. Poi in effetti anche noi ci domandiamo di come sia possibile credere che si produca di più, o, come dire, senza avere un riposo durante la giornata lavorativa degna di questo nome. Francamente non troviamo risposta, proprio perché anche le ricerche scientifiche, lo dicevi benissimo poc'anzi, dimostrano che è esattamente il contrario: più si intensificano, come dire, appunto i cicli produttivi, più spesso ci si ammala, più spesso, come dire, uno rischia infortuni e anche la resa non è costante ed è chiaramente in caduta. È evidentemente un tentativo l'ennesimo che Fincantieri prova di far passare a Palermo, di imposizione, di irrigidimento appunto di quelle che sono le gerarchie, ed è un evidente uso del rapporto di forza al contrario. Insomma, questa è la lettura che un po' in fabbrica diamo a questo tentativo messo in campo dalla direzione.
Sì, a questo proposito in realtà mi veniva in mente un po' le corrispondenze delle scorse settimane. Abbiamo ad esempio sentito i lavoratori Fiat, abbiamo sentito un caso di un lavoratore della Sevel, che è appunto un pezzo, diciamo, di Fiat, un'azienda che produce per conto Fiat, ed è il caso di questo lavoratore che in realtà gli era stato impedito anche di andare in bagno, no? Per cui c'è un po' la riflessione che facevamo la volta scorsa, è che l'irrigidimento, diciamo, dei rapporti di forza, come dicevi tu, comunque dall'altra dall'altra parte, o comunque del controllo delle aziende, delle direzioni aziendali, si fa sempre più forte. Noi quello che volevamo capire è se magari ci sono stati anche altri sentori da questo punto di vista di controllo, di imposizione coatta di determinati meccanismi all'interno del posto di lavoro, oppure se questa cosa un po' cala, e naturalmente in uno scenario come quello di Palermo, che già abbiamo avuto modo di parlare nei mesi scorsi, no? Che appunto, diciamo, come Fincantieri è un po' il punto debole, come dire, cioè il pezzo dell'azienda sulla quale si cerca di investire di meno. Vogliamo capire, insomma, in generale qual è l'atteggiamento della direzione in questi anni, e se ci sono stati anche altri episodi, altri strumenti messi in campo da quel punto di vista sotto il profilo del controllo.
Sì, chiaramente non cade dal cielo, appunto, diciamo, questo, lo spostamento della pausa mentre a fine turno, ma è, come dire, conseguenziale a tutta una serie di atteggiamenti, ma anche non solo atteggiamenti, ma poi effettivamente di fatti che negli ultimi anni hanno acutizzato, diciamo, il conflitto all'interno dello stabilimento e l'attacco da parte della direzione ai lavoratori di Palermo. Sono centinaia i provvedimenti disciplinari che quotidianamente ne vengono consegnate. Ricordo che l'anno scorso, anzi meno di un anno, licenziarono un operaio gravemente ammalato, accusato di essersi addormentato durante il turno di notte, peccato che non poteva svolgere la sua mansione di notte, insomma anche lì andammo in sciopero. Quindi c'è evidentemente un atteggiamento, un nuovo passo che evidentemente la direzione locale riesce a portare avanti, insomma, in maniera, diciamo, alla lettera rispetto a quelle che sono le direttive del gruppo.
Sì, appunto, un po' l'altra domanda che ti facevo era un po' quella di riuscire a capire, come dire, nella geografia complessiva, insomma, della Fincantieri, in realtà lo stabilimento di Palermo che ruolo gioca un po'?
Evidentemente è periferico. Da anni ci scontriamo, insomma, con questa realtà, nel senso che il gruppo negli ultimi anni si è internazionalizzato, ha acquisito cantieri un po' in tutto il mondo, investendo appunto cifre di un certo tipo, anche durante, diciamo, la crisi in altre zone, ha mantenuto dei livelli produttivi altissimi nel nord-est d'Italia, ma per Palermo, insomma, sostanzialmente c'è stato continuamente un ruolo di Cenerentola all'interno del gruppo, una cassa integrazione che è durata più di 6 anni e che ha praticamente distrutto soprattutto quello che era l'indotto che lavorava nello stabilimento di Palermo. Si è chiaramente ridotto anche la potenzialità, insomma, occupazionale che offriva lo stabilimento. Abbiamo ripreso veramente da pochi mesi a lavorare, insomma, tra virgolette a pieno regime, ma chiaramente lo stabilimento soffre di una mancanza di investimenti, una mancanza di ricerca che lo indebolisce e continuamente viene messo sotto attacco con processi di riorganizzazione che non sono nient'altro che tentativi di ulteriori di ridurre, insomma, i dipendenti. Fino ad ora siamo riusciti a rispedire la mittente anche con lotte che spesso, anzi quasi sempre, avete ospitato nella vostra trasmissione, però, insomma, sì, c'è un problema che è un problema di periferico, insomma, di carattere periferico, di carattere appunto marginale a quale è destinato il cantiere di Palermo all'interno del gruppo.
Eh sì, naturalmente questo poi va a gravare su un territorio già abbastanza disastrato. Intanto passo un attimo la parola a un compagno qui in studio che voleva fare una domanda.
Ciao, sì, avevo anch'io una domanda da farti. Inizialmente tu ci hai detto che questo accordo è seguito ad un accordo fatto tra la Fincantieri e CGIL CISL UIL, ed ora sono le RSU della FIOM che hanno indetto lo sciopero e la protesta per questi fatti. Per questo mi sorgeva il dubbio, qual è il rapporto tra le RSU della FIOM e la dirigenza sindacale in cantiere?
Diciamo che è un po' complicato, o meglio, neanche tanto. All'interno la composizione dell'RSU, il cantiere navale di Palermo, è insomma, riconducibile all'area di opposizione interna che c'è in CGIL, quindi tra l'altro sono le uniche del gruppo che non hanno sottoscritto all'epoca l'accordo integrativo, direi che in coerenza anche con quella posizione stanno portando avanti una battaglia che chiaramente figlia appunto di quella di quello scellerato accordo. Infatti questo è un dato interessante che secondo me va sottolineato giustamente, come al di là della di un accordo che comunque è operativo ed è stato sottoscritto e votato, devo dire, insomma da Film Beyond the Wheel nello stabilimento di Palermo, viene, come è stato respinto allora a luglio durante il referendum, viene adesso nei fatti respinto, e questa rabbia è chiaramente anche indirizzata verso le organizzazioni che hanno sottoscritto quell'accordo, che sono additate come colpevoli principali, insomma, anche di questo peggioramento delle condizioni. La stessa posizione insomma, è portata avanti da quella componente dell'RSU, insomma, che non si rivede dentro quell'accordo.
Sì, io magari la cosa che volevo sapere è che volevo un po' capire qual è stata un po' la reazione dell'azienda. Tu appunto ci dicevi che ormai è una settimana, diciamo, sono 6 giorni di sciopero, e se c'è stato qualche, diciamo, tentativo dell'azienda di mediazione, o comunque se si sono fatti sentire in qualche modo i vertici, come dire, la dirigenza locale.
Sì, devo dirti che al momento no, so che oggi avevano una riunione con la direzione nazionale, perché poi Fincantieri è molto centralizzata su questa questione, che chiaramente mette in crisi e in dubbio un impianto che è nazionale, appunto l'accordo è nazionale, quindi è complicata anche la gestione, è difficile la risposta anche da dare, perché se lo sciopero tiene chiaramente un problema, e quindi ma dall'altro lato, come dire, ritornare sui propri passi da parte della direzione è un po' come aprire, diciamo, una breccia su quell'accordo di cui parlavo poco fa, perché lo stesso regime di orari è cominciato in altri stabilimenti, e quindi insomma si potrebbe, come dire, potrebbe iniziare un processo a catena di messa in discussione appunto di quello che è, per cui a Palermo si sta scioperando anche in altri stabilimenti, quindi insomma è complicato al momento. Comunque no, non abbiamo avuto ritorni o tentativi di come dire di discussione.
Insomma, davanti a tutto questo, un po' che clima c'è tra i lavoratori, e se vi siete dati un po' delle prospettive, soprattutto consapevoli un po' del passo indietro che non ci sarà mai da parte della direzione, quindi vorremmo capire un po' i prossimi passi, come si evolverà la vertenza, insomma.
Sì, noi abbiamo, senza benda, abbiamo fatto una controproposta che magari può sembrare provocatoria, nel senso che prendiamo atto del fatto che la pausa mensa è stata spostata a fine turno, però ne chiediamo sostanzialmente un'altra durante le famose 7 ore e mezzo. Chiaramente sembra una provocazione, però ai nostri occhi è un rilancio, un volere mettere proprio in discussione la questione. C'è tenuta, e quindi fino a quando c'è tenuta da parte dei lavoratori continueremo, diciamo, con la forma di lotta. Stiamo ragionando se estendere oppure no, come dire, l'iniziativa di sciopero anche ai reparti che al momento non sono interessati dal cambio di orario, però è una discussione che facciamo tutti insieme tutti i lavoratori interessati, proprio per renderla più forte, coscienti del fatto che, diciamo, non c'è un grande appoggio neanche da parte delle organizzazioni sindacali, perché la FIOM stessa è in fibrillazione, perché viene messa in discussione appunto un accordo che ha sottoscritto in primis lei, e si ritrova con i propri delegati e con i propri iscritti, insomma, a scioperare su qualcosa anche che è immediatamente riconducibile al suo operato. Questo è un po' lo scenario.
Proprio in questo senso, riprendendo un po' il discorso che facevamo prima, ci sembra di cogliere che un elemento comune e caratterizzante le lotte che in questo periodo stanno attraversando l'Italia è proprio la nascita di questi comitati auto-organizzati o di rappresentanze sindacali locali che, trasgredendo anche a quelle che sono le direttive nazionali, le direttive generali, cercano di organizzare il consenso dal basso. E, come altri esempi, abbiamo visto negli ultimi mesi le mobilitazioni dei lavoratori di Almaviva, le mobilitazioni dei lavoratori della Telecom, della Fiat, o anche quelli dei lavoratori Alitalia che abbiamo intervistato precedentemente. E in questo senso volevo chiederti se avete qualche contatto con questi comitati, con altri comitati auto-organizzati o di base che si stanno mobilitando su questioni analoghe come l'organizzazione del lavoro, i tempi e i ritmi di lavoro e così via.
Ma guarda, qualche contatto c'è, però sono dei timidi approcci ancora molto embrionali, insomma. In effetti questo sarebbe un passaggio importante, potrebbe, come dire, segnare un cambio di marcia dove si presentano appunto delle resistenze a queste imposizioni dei padroni, insomma, del capitale. Però ci sono appunto dei contatti, però ti dicevo, i primi timidi, insomma, e quindi non c'è un confronto ancora serrato è vero con queste altre realtà auto-organizzate, per così dire, in lotta.
Va bene, noi comunque naturalmente da questi microfoni daremo sempre voce alle vostre mobilitazioni e cercheremo comunque di ritornarci su per capire un po' gli sviluppi di questa vertenza. Non so se voi magari avete pianificato delle giornate pubbliche, certo sarà difficile da Roma a Palermo venire, però magari se volete rilanciare qualche appuntamento, qualche iniziativa, o comunque se nei prossimi giorni ci saranno momenti particolari.
Al momento abbiamo confermato lo sciopero fino a mercoledì. Ti anticipo che sicuramente tutta la settimana continueremo. Diciamo che ci siamo dati delle scadenze giusto per tenere sotto occhio la partecipazione, perché poi è quella che riesce a fare eventualmente la differenza. Come ti dicevo poco fa, un altro passo importante sarebbe quello di estendere lo sciopero agli altri lavoratori dello stabilimento. È una cosa su cui stiamo ragionando e che potrebbe, insomma, qualora riuscisse, innescare anche dei meccanismi altri come quelli che, insomma, di cui parlavi ora tu, perché no, anche dei momenti pubblici dove uscire, insomma, con quello, raccontando quello che sta succedendo a Palermo e confrontandosi anche con altre realtà, con altre persone, insomma, per fare appunto far uscire dalla fabbrica questo malessere e questa attacco.
Va bene, allora ti ringraziamo per questo contributo e naturalmente vi invitiamo anche a chiamare a questi microfoni della radio, comunque vi verrà data sempre visibilità, quindi cercheremo di sentire, noi sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane per degli aggiornamenti. Allora, okay, ti ringraziamo.
Grazie a voi del spazio.
Buona giornata.
Buona giornata. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Guardare in alto e perdermi nel cielo, mentre vivo.
Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia questa mattina e prima di lasciarci ne approfittiamo per rilanciare un importante appuntamento di lotta, che è lo sciopero dell'8 marzo. Le quidate appuntamenti saranno ora ricordati dallo spottino che ci seguirà. Un saluto di lotta e di forte determinato a tutti e a tutte.
Ciao.
Marzo, sciopero globale delle donne. Se le nostre vite non valgono, scioperiamo. Tutti gli appuntamenti di Roma.
24 ore di sciopero, dalle 8 in via di Casal Boccone 188-190, non una di meno, nessuna da sola. Presidio delle lavoratrici Almaviva contro i licenziamenti.
Alle ore 9, piazza San Cosimato per raggiungere insieme il MIUR, Scuola Libera Tut. Piazza della Formazione Differenze contro la Buona Scuola e i suoi decreti attuativi.
Ore 10, Regione Lazio, piazza Oderigo da Portenone, Garbatella, libere di scegliere, pronte a reagire. Piazza della Salute, dell'Autodeterminazione e del Lavoro.
Ore 11, Università La Sapienza, piazzale della Minerva, il sapere è la nostra arma. Piazza dell'Università e della Ricerca Libere, laiche e accessibili a tutte.
E alle 17 tutte in piazza, partendo dal Colosseo. Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo.
Non una di meno.wordpress.com.
Distruggi la Gesù, sta mala razza. Distruggi la Gesù.
Écoute, cette putain de connexion,
de tout part,
des bons sur ta station,
rapapa,
terroriste de l'art,
kamikaze dans le rap,
ex-Marx Belfort, faut le crier, ouais, fort, fort.
Écoute, cette putain de